Vabbè. Allora, la volta scorsa qualcuno si lamenta che non abbiamo ancora incominciato il discorso della montagna, però bisognerebbe ricordare che il discorso della montagna è il capitolo quinto del Vangelo, dei 26 capitoli del Vangelo secondo Matteo, quindi dovremmo aspettare ancora un po', ma passeremo subito al discorso della montagna saltando i primi 5 capitoli, va bene. E comunque domenica cominceremo dal 24-25 a leggere il Vangelo di Matteo. La prima domenica di Avvento, cominciamo dal discorso sulle realtà ultime per l'Avvento. La venuta di Gesù, alla fine dei tempi, la venuta di Gesù nel tempo, e quindi si incomincia a leggere da lì. Allora, nell'incontro precedente avevamo ricostruito, e andando a casa mi sono superbamente approvato nel modo di averla ricostruita velocemente, la trafila che ha condotto dal buon annuncio che è Cristo e che Cristo fa, alla stesura dei Vangeli, questo cammino che prevede prima di tutto la trasmissione di Gesù Cristo, non per scritto ma per predicazione orale da parte dei testimoni di Cristo e della sua risurrezione, e che poi un po' alla volta, gradatamente, si comincia a scrivere qualcosa, le prime unità letterarie, i miracoli, le parabole, le unità letterarie relative alla celebrazione dell'Eucaristia, anch'io vi trasmetto ciò che a mia volta ho ricevuto, eccetera eccetera, e poi si arrivano, abbiamo visto, quattro persone, non quattro apostoli nel senso stretto della parola, ma quattro persone che stendono i Vangeli, quelli che noi chiamiamo finalmente i quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Dopo aver ricostruito un po' questi passaggi, dall'annuncio alla catechesi, alla liturgia, alle prime raccolte, eccetera, proviamo a vedere stasera di introdurre in una sera un po' pretenzioso, ma lo facciamo lo stesso, il Vangelo secondo Matteo, o almeno alcune caratteristiche del Vangelo di secondo Matteo, a partire dalla considerazione iniziale che non sviluppiamo, e cioè che proprio perché ci sono quattro scritti, quattro testi che noi chiamiamo i quattro Vangeli, dobbiamo cercare di capire come mai si distinguono l'uno dall'altro. Qualcuno mi ha detto poco fa che c'è una teologia che caratterizza i quattro evangelisti. Raccontano, trasmettono, annunciano più che raccontano la stessa persona e gli stessi eventi di Cristo, ma il modo con cui li raccontano fa sì che noi possiamo distinguere in essi quattro sottolineature, quattro impostazioni, quattro teologie, appunto, modi di intendere Dio e Gesù Cristo, che non sono certo in alternativa, ma che sono facilmente distinguibili. Dipendono da diversi fattori che vediamo adesso. Allora, prima di tutto, noi dobbiamo leggere il Vangelo, e lo faremo in questi incontri, come una parola che ci interroga, non come un libro di storia, come una biografia, dicevamo. Cioè, come credenti cerchiamo nella lettura del Vangelo una parola di Dio capace di interpellare, come si dice oggi, non si dice interpellare, di incontrare la nostra vita, di provocare la nostra vita. Vogliamo cogliere, cioè, una parola che ci parli oggi, nella convinzione che qualora venisse privato di questa dimensione di contemporaneità, il Vangelo verrebbe tradito nel suo profondo. Cioè, quello che hanno fatto gli apostoli dopo la Pentecoste, hanno annunciato Gesù Cristo e il suo messaggio, le sue opere, e il suo destino, la sua passione e morte, per gli uomini che avevano di fronte, per gli uomini a cui facevano la proposta, e non così per la storia, lo dobbiamo fare anche noi quando ci mettiamo a leggere il Vangelo. Il Vangelo verrebbe tradito se non venisse considerato come un annuncio che provoca la nostra vita. Questa è la cosa importantissima che dobbiamo tenere presente. Una seconda considerazione: dobbiamo accostarci al Vangelo come ad un messaggio, ad una parola, ad una testimonianza, ad una narrazione che provoca la nostra vita, ma che è fedele a Gesù Cristo, ai fatti che racconta, alle parole che riferisce di Gesù. Non è qualcosa che abbiano inventato o alterato gli apostoli, ma esattamente questo fu il loro intento, di annunciare, di testimoniare Gesù Cristo, sia pure facendo attenzione agli uomini che erano di fronte, agli uomini ai quali era diretto l'annuncio. Infine, una terza considerazione introduttiva, ci aspettiamo di ascoltare una parola che parli ad ogni uomo di buona volontà, ma senza la necessità di ricorrere a tutte quelle tecniche complicate che sono possibili soltanto agli addetti ai lavori. Mi permetto di fare una considerazione senza offendere nessuno, cioè il rischio è di dire talvolta da parte di coloro che non studiano la Sacra Scrittura, che non la insegnano, che non sono preti, eccetera, di dire: ma voi state lì a sezionare il Vangelo, a confrontare le parole, a studiare i termini, e questo non serve a nulla, è solo manifestazione di conoscenze raffinate, esibizione di sapere. È meglio che si affronti il Vangelo, che lo si legga in un gruppo di riflessione, di preghiera, come si fa oggi, senza andare a scomodare tutte quelle cose che gli studiosi e gli addetti ai lavori vorrebbero dire, o dicono, o scrivono. Mi pare che non sia giusto stabilire queste due, questa alternativa. È chiaro che l'analisi del testo raffinata con le conoscenze di carattere storico, di carattere letterario, di carattere linguistico, non rende ciò che il Vangelo vuol fare, cioè provocare la persona a credere, ma è anche chiaro che la conoscenza del significato dei termini, la conoscenza dei riferimenti storici, la conoscenza dei confronti tra i quattro evangelisti e tra gli altri libri della Bibbia può aiutare e aiuta a comprendere meglio. È quello che dovrebbe fare ogni prete alla domenica, cioè non fare l'analisi del testo, che renderebbe stucchevole, renderebbe odiosa anche l'omelia, ma sapere che ci sono questi aspetti se si vuole individuare il messaggio. Non dire: ma sì, leggiamolo e ognuno capisce quello che vuole. No, leggiamolo e cerchiamo di capire il messaggio che ci viene rivolto, tenendo conto di tutte le conoscenze che sono acquisibili, che si possono ottenere da parte degli addetti ai lavori, degli esperti. In ogni caso, le tre considerazioni importanti che dobbiamo tenere presente sono quelle: è una parola che interpella la vita, è una parola che interpella la vita perché è fedele a Gesù Cristo e a quello che lui ha predicato e ha compiuto e ha vissuto, ed è una parola che non richiede necessariamente uno studio analitico e da addetti ai lavori per essere capita, anche se la comprensione offerta dagli addetti ai lavori può facilitare l'incontro con Gesù. Un'altra considerazione è Gesù la comunità e l'evangelista, e qui cominciamo a introdurre le caratteristiche diverse per ogni evangelista, e arriviamo alle caratteristiche poi di Matteo, sono tante, ma noi ne sottolineeremo solo due o tre. È convinzione comune che Gesù Cristo, le sue parole, il suo messaggio, i suoi gesti, i suoi miracoli, le sue diatribe con gli scribi farisei, la sua passione e morte e la sua risurrezione, arriviamo solo alla morte, la sua passione e morte, non sono state tramandate queste cose in maniera meccanica, fredda o a mo' di racconto biografico, ma sono stati tramandati perché la comunità a cui ci si rivolgeva credesse, aderisse a ciò che Gesù è stato, a ciò che Gesù ha fatto, a ciò che Gesù ha detto. Quindi nella stesura, nella predicazione prima di tutto, ma l'abbiamo già visto, e nella stesura dei quattro libretti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, è presente più o meno apertamente, più o meno direttamente, più o meno esplicitamente, è presente il riferimento alla comunità. Cioè, se fosse la trasmissione di ciò che è avvenuto asetticamente, una specie di biografia, di breve biografia, la comunità non c'entrerebbe. Come uno legge un romanzo, e il romanzo è scritto da un autore, di solito però nel romanzo è rispecchiata anche la cultura del tempo a cui il romanzo si riferisce, però è un romanzo che uno legge e basta. Invece qui non si tratta di leggere il racconto di una vita, ma si tratta di trasmettere una persona, e quindi la comunità è presente nella stesura del Vangelo. Il riferimento alla comunità è sicuramente inserito nell'annuncio che gli apostoli hanno fatto e che poi gli evangelisti hanno steso. Cioè, i fatti sono raccolti, ordinati, elaborati in base alle esigenze della fede delle diverse comunità. E quindi cominciamo a capire perché si distinguono i quattro Vangeli. Perché pur essendo, come abbiamo visto, tre di essi stesi sinotticamente, cioè è possibile vedere più o meno la stessa trama, più o meno gli stessi episodi, le stesse parole, però si distinguono per l'intonazione, per le sottolineature, per l'attenzione ad una diversa comunità, per l'obiettivo che è sempre quello di annunciare la fede, di proporla, ma che si specifica per l'annuncio e la testimonianza della fede a quelle persone, a quella comunità, in base a quelle sollecitazioni, in base a quei problemi che la comunità vive. Quindi le esigenze pastorali, le esigenze di difesa dalla fede quando veniva attaccata, le esigenze del culto, pensiamo ai testi sulla Eucaristia e tante altre cose. Tutto questo avvenne prima che i diversi evangelisti fissassero i ricordi nei loro scritti, ordinandoli e scegliendoli in modo da mettere in luce il proprio particolare punto di vista. Un conto è la prospettiva teologica di Matteo, che vedremo tra poco, un conto è quella di Marco, un conto è quella di Luca. Possiamo dire che i ricordi che risalgono a Gesù furono tramandati obbedendo ad una duplice fedeltà: alla memoria di Gesù, a cui restano sempre fedeli, e contemporaneamente alla storia, alla comunità, alle esigenze e ai problemi della comunità. C'è l'intreccio di queste due fedeltà in ogni testo evangelico, per cui è possibile capire l'intonazione di Matteo, l'intonazione di Luca. Abbiamo finito il Vangelo, di leggere il Vangelo di Luca domenica, che abbiamo letto quasi interamente alla domenica, che abbiamo sottolineato la misericordia che si rivela fin sulla croce, non a caso sono combaciati l'anno della misericordia che finisce alla solennità di Cristo Re. La solennità di Cristo Re è l'atto estremo di misericordia di Gesù, che da uomo sulla croce promette e assicura l'ingresso nel regno di Dio al ladrone che gli sta crocifisso accanto, ma questo era il compimento di tutto un filo che percorre tutto il Vangelo di Luca e che evidenzia, non che non lo evidenzino gli altri, ma che evidenzia in modo particolare il volto del Padre, il volto misericordioso del Padre mostrato da Gesù. La parabola del figlio ritrovato è tipica di Luca, la preghiera in Luca, più volte abbiamo sottolineato questo, la preghiera che ha un posto rilevante nel Vangelo di Luca, il cammino che va da Gerusalemme, che va dalla Galilea a Gerusalemme, e così Marco invece vuole evidenziare, lasciamo stare Matteo che li vediamo subito dopo, vuole evidenziare il cammino della fede di un pagano, di una persona che non è appartenente al popolo ebraico e che si interessa a Gesù Cristo e come può arrivare a credere in Lui. Questo è l'intento di Marco, inizio del Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, incomincia così. E abbiamo detto tante volte che Gesù è figlio di Dio perché al battesimo viene proclamato tale dal Padre, è figlio di Dio perché viene proclamato tale dal Padre a metà del suo percorso di vita, che è la trasfigurazione, e viene proclamato figlio di Dio alla fine della vita, quando è sulla croce. Questo è veramente il figlio di Dio, dice un pagano. È un pagano che fa questo cammino per arrivare alla fede. E quindi questa è l'intonazione del Vangelo di Marco. Cioè il fatto che si annuncia lo stesso Gesù, si testimonia lo stesso Gesù risorto da parte di tutti gli apostoli e quindi da parte anche da chi stende poi il racconto della vita di Gesù, come abbiamo visto l'altra volta, il fatto che tutto questo viene perseguito con l'attenzione ai destinatari fa sì che i quattro libretti si specifichino per alcune intonazioni singolari, per alcuni aspetti che li diversificano l'uno dall'altro. Perciò nel Vangelo noi sentiamo la voce di Gesù, ma anche la voce della Chiesa che lo ha predicato e attualizzato, e infine la voce dello stesso evangelista che ha messo in iscritto a sua volta attualizzando anche la medesima tradizione ecclesiale. E allora è necessario che quello che cercheremo di fare, se riuscirò, quando vedremo il testo finalmente del capitolo quinto del discorso della montagna, è necessario che noi abbiamo almeno quattro attenzioni, sono lì elencate, leggendo e accostando il testo del Vangelo e specificatamente del Vangelo di Matteo. Prima di tutto bisogna leggere un brano evangelico, è indispensabile ricostruire il sottofondo antico testamentario, cosa che la liturgia ci costringe a fare ogni domenica quando mette la prima lettura tratta dall'Antico Testamento. E di solito, non so se avete badato, c'è una corrispondenza, c'è una relazione tra la prima lettura e il brano di Vangelo. Non c'è quasi mai una relazione tra la seconda lettura e il brano di Vangelo. La seconda lettura va avanti per conto suo. Qualche volta si raccordano, ma di solito è la prima lettura dell'Antico Testamento e il brano di Vangelo che sono in relazione, e questo sta a dimostrare che nella vita di Cristo trovano compimento le promesse e le parole contenute nell'Antico Testamento. Questo è un aspetto che vale per tutti e quattro gli Evangeli, ma che vale, ecco, cominciamo a dire un particolare di Matteo, che vale in maniera precisa ed evidente e ricorrente in Matteo. Matteo è preoccupato, vedremo poi il perché, di mostrare più che la connessione, il compimento dell'Antico Testamento nella vicenda di Gesù Cristo. Ciò che là è contenuto trova esplicitazione e compimento qui nel Vangelo. Quindi bisogna leggere la prima richiesta, la prima attenzione, leggere un brano evangelico. Per leggere un brano evangelico è indispensabile ricostruire il sottofondo antico testamentario. esplicito e implicito a cui esso fa riferimento. Tale ricostruzione serve per cogliere da una parte la continuità di Gesù e dall'altra la sua insopprimibile novità. Questo è un tema tipico di Matteo, come vedremo, e tipico del discorso della montagna. Non c'è rottura tra l'Antico Testamento e il Nuovo, c'è continuità, ma attenzione, non è una continuità così che può essere accettata serenamente, è una continuità che contiene il superamento. Tipico il discorso della montagna, non sono venuto ad abolire neanche uno iota, neanche uno iota è un particolare segno di interpunzione, neanche una parola, neanche uno iota dell'antica legge andrà perduto. Quindi il riferimento all'antico, ma subito dopo non basta l'antico, vi è stato detto, ma io vi dico. E in un capitolo, capitolo quinto del Vangelo di Matteo, c'è questo aspetto della continuità con l'Antico Testamento, del compimento dell'Antico Testamento nel Nuovo, ma del superamento dell'Antico Testamento da parte del Nuovo. Mi ricordo che una volta ho fatto una lunga discussione con il mio professore di Sacra Scrittura, che era Ballarini, che quindi Rivarolo Mantovano, Don Luigi Ballarini, il quale dopo sono diventato suo collega e mi sono messo a dover fare le dispense di teologia morale fondamentale, e nelle dispense di teologia morale fondamentale sostenevo che il Nuovo Testamento, cioè Gesù Cristo, porta al compimento l'Antico e lo supera. Non avessi mai scritto questa parola. Tu ti sei lasciato condizionare da San Paolo. E San Paolo è tremendo su questo, no? Nella lettera ai Galati, nella lettera ai Romani, contro la legge, c'è lassù, no? No, mi sono fatto condizionare, perché non è un albero, la rivelazione cristiana, Gesù Cristo, non è il frutto maturo di un albero. Certo, è il frutto di un albero che incomincia con l'Antico Testamento, ma questo frutto eccede l'albero, cioè non è il frutto di un albero, è molto di più del frutto di quell'albero, è il superamento, è l'esplosione dell'albero. E qui dobbiamo tenere presenti. Seconda considerazione, bisogna considerare ogni brano che noi leggeremo a partire da tutto il Vangelo in cui è inserito, cioè non possiamo isolare un testo e pensare, pretendere di comprenderlo come estrapolandolo, estraendolo dal grembo in cui si trova, tirandolo fuori, dice, adesso comprendiamo questo testo, ma è sempre dentro tutto il racconto del Vangelo, e per capire qualsiasi brano del racconto del Vangelo bisogna tenere conto di tutto il Vangelo, altrimenti si fanno errori su errori, come hanno fatto i nostri fratelli non cattolici, no? Che fanno questi errori. Allora, la terza considerazione. In terzo luogo occorre collocare il brano nella vita di Gesù e nella vita della successiva comunità. Per comprenderlo, il posto che ha quel brano nella vita di Gesù e il posto che ha avuto ed ha e dovrebbe avere quel brano nella comunità cristiana. Abbiamo detto infatti che le parole di Gesù vissero nella Chiesa, continuamente predicate, riflettute e approfondite in base ai bisogni e ai problemi pastorali delle diverse comunità. Questo sforzo di collocare i testi nel loro ambiente vitale, che è originariamente quello di Gesù prima e successivamente o contemporaneamente quello della comunità a cui sono diretti i Vangeli, questo sforzo è molto utile per la loro comprensione, una comprensione viva e concreta, e per la loro attualizzazione. Quarta considerazione, infine occorre leggere il testo alla luce della nostra contemporaneità, così da ripetere a partire dai nostri problemi e dalla nostra situazione quello che le comunità di allora hanno fatto a partire dai loro problemi e dalle loro situazioni. Cioè non possiamo leggere e accostare il Vangelo a prescindere dalla nostra situazione, dai nostri problemi, dalle nostre tensioni, come hanno fatto gli evangelisti che hanno scritto i Vangeli facendo attenzione ai destinatari, così dobbiamo fare noi che leggiamo i Vangeli facendo attenzione alla nostra situazione. E dal confronto tra la situazione a cui, che hanno tenuto presente gli evangelisti nell'annunciare lo stesso Gesù Cristo, e dall'accostamento dello stesso Vangelo di Cristo a partire dalla nostra comunità, facendo il confronto riusciamo a capire meglio ciò che si intendeva dire e ciò che ci viene detto oggi. E veniamo al finalmente l'Evangelista Matteo, speriamo di finire, se no riprenderemo la prossima volta. Così lei, la signora qui, dottoressa, si arrabbierà ancora un po', perché però andiamo avanti. Posso scherzare un po', no? Allora, è probabile che Matteo abbia scritto il suo Vangelo nel decennio che va dal 70 all'80 d.C. Quello che abbiamo visto la volta scorsa, quel cammino per arrivare alla stesura del Vangelo, è durato una trentina, una quarantina di anni, cioè, dalla risurrezione di Cristo alla stesura del Vangelo. Ormai è quasi sicuro che non è stato il primo Vangelo ad essere scritto, che il primo Vangelo è stato quello di Marco, e secondo qualcuno non è stato il primo testo scritto del Nuovo Testamento, non è neanche Marco il primo testo scritto del Nuovo Testamento, ma sarebbe la lettera di San Paolo apostolo ai Tessalonicesi, la prima lettera, quella che dice se qualcuno non lavora neppure mangi, che poi un seminarista una volta lesse il seminario: chi non lavora neppure mangi, lesse così, no, non va bene leggere così, chi non lavora neppure mangi è meglio, testo originario. Allora, la tradizione ci parla pure di un Matteo aramaico più antico, ma non l'abbiamo manoscritto, cioè, alcuni testi di alcuni padri che accennano a un Vangelo di Marco, di Matteo scritto in aramaico, ma noi non l'abbiamo e quindi abbiamo solo il testo in greco. Le caratteristiche letterarie del racconto di Matteo, i suoi temi preferiti e quindi i problemi della comunità appariranno man mano che si procederà nella lettura. Ora ci bastano alcune indicazioni sommarie e preliminari. Prima di tutto, ad un lettore superficiale, anche un lettore superficiale, si accorge che nel Vangelo di Matteo, se lo legge tutto d'un fiato e legge anche gli altri tutto di un fiato, si accorge che prevalgono le parole di Gesù. Non che non racconti i fatti della vita di Gesù, ma prevalgono gli insegnamenti, le parole di Gesù, i discorsi di Gesù, più che negli altri Evangeli. Intanto Marco è molto più breve, quindi non poteva scrivere tutto ciò che ha scritto Matteo, perché sono pochi capitoli rispetto a Matteo. Però al di là dell'aspetto quantitativo, se uno legge dice qui ci sono tante parole, tanti insegnamenti, tante volte Gesù si mette a insegnare, al punto che l'evangelista Matteo ha inserito nel racconto della vita di Gesù, veramente nell'annuncio di Gesù Cristo fatto dagli apostoli, steso per iscritto, ha inserito 5 grandi discorsi di Gesù. Così cominciamo a vedere anche la struttura del Vangelo. Se voi prendete in mano il Vangelo di Matteo, vedete che c'è il racconto dei fatti della vita di Gesù. I primi due capitoli che sono stati aggiunti dopo, però vabbè, i primi due capitoli raccontano i fatti della vita di Gesù da 0 o da 9 mesi prima della nascita a 12 anni. Poi Gesù viene battezzato, qualche piccolo fatto veloce, e poi il discorso della montagna, poi alcuni fatti della vita di Gesù e poi un altro discorso, che è il discorso, adesso non ricordo più in ordine, il discorso missionario: andate e predicate leggendo, cioè la prima esperienza di annuncio che Gesù fa fare ai suoi apostoli. Poi alcuni racconti della vita di Gesù, alcuni miracoli, alcuni incontri, eccetera, e poi il discorso in parabole, il blocco delle parabole che era stato raccolto da qualcuno prima di Matteo viene inserito lì. Il regno dei cieli è simile a, sapete che la parola regno non ricorre nel Vangelo di Giovanni, pensiamo, una differenza ad esempio, il regno di Dio non ricorre nel Vangelo di Giovanni, solo durante la passione, solo durante l'incontro con Pilato, il giudizio, allora il mio regno non è di questo, lì compare la prima volta la parola regno in Giovanni. In Marco compare nelle parabole, in Matteo compare ma non mai il regno di Dio, ma sempre il regno dei cieli. Domanda, perché Matteo scrive il regno dei cieli e non il regno di Dio? Risposta, perché gli ebrei a cui si rivolgeva Matteo non nominavano Dio per rispetto di Dio, lo chiamavano il regno dei cieli. Questa è un'altra piccola caratteristica che dice l'intonazione del Vangelo. Allora, dopo il discorso in parabole, c'è il discorso ecclesiale, le istruzioni date agli apostoli per l'espletamento dell'annuncio, per l'espletamento della testimonianza, non portate né bisaccia né sandali, entrate in una casa, salutate, date la pace, se la pace l'accetteranno, sono ritornato da voi, scuotete la polvere. Questo io ho detto che l'avrei fatto a Pandino, ma non l'ho fatto. Più volte ho detto, il giorno in cui andrò via scuoterò la polvere, non resterà neanche la vostra polvere sulle mie scarpe. Però dopo non l'ho detto. Ho detto soltanto una cosa cattiva che il giornale ha riportato immediatamente, perché ho detto vi prego di accogliere a braccia aperte e a cuore largo, a braccia larghe e a cuore aperto quello che verrà dopo di me, non come avete fatto con me. Tanto subito sul giornale questo brano. Vabbè, Don Cesare non si è smentito neanche l'ultimo giorno, si è pulito i denti anche l'ultimo giorno. Vabbè, andiamo avanti, questo non c'entra con Matteo. Allora, poi c'è l'ultimo discorso che abbiamo letto in queste due domeniche, il discorso sulle realtà ultime. Allora, discorso della montagna sulla novità cristiana, discorso missionario, la parola missionario può indurre in errore, comunque discorso con il quale Gesù chiede ai suoi discepoli di farsi annunciatori dello stesso Vangelo di cui è portatore, il discorso in parabole, il regno dei cieli è simile a un granello di senape, il regno dei cieli è simile a il seminatore che uccide il seminario, il discorso ecclesiale, le istruzioni date ai discepoli su come devono fare ad annunciare il Vangelo, ad annunciare Gesù Cristo, e il discorso scatologico, quello sulle realtà ultime, nel quale, come in Luca, si intrecciano, meno che in Luca, ma come in Luca, si intrecciano riferimenti alla vita di allora, quindi alla distruzione di Gerusalemme già avvenuta, se il Vangelo è stato scritto tra i 70 e l'80, quando Matteo scriveva, Gerusalemme era già stata conquistata e distrutta, e il riferimento alle realtà ultime. Si può interpretare come si vuole. Leggevo un commento nei giorni scorsi e diceva, ecco, qualcuno direbbe siamo alla fine del mondo. Siamo alla fine del mondo. Quante volte, io mi ricordo, ero giovane studente a Monaco, c'erano i predicatori in piazza che dicevano siamo alla fine, e citavano i fatti, la bomba di qui, l'alluvione di là, siamo alla fine. E però quante volte abbiamo sentito siamo alla fine, e Gesù dice no, state calmi, no, non è ancora la fine, non credete a quelli che vi dicono venite che stiamo andando verso la fine, no, è sempre la fine, ecco, è sempre la fine, non è mai la fine, state sempre pronti. Questo è il discorso scatologico che c'è in Matteo e in Luca soprattutto. In questo il Vangelo di Matteo si diversifica molto da quello di Marco, il quale riferisce pochi discorsi e preferisce il racconto dei fatti. Un'altra cosa, Matteo non vuole assolutamente ridurre il Vangelo a una dottrina, guai a noi, che se riduciamo Gesù Cristo a una dottrina. Egli è ben consapevole che il Vangelo è innanzitutto una persona e una storia, una vita, un avvenimento. Ecco perché dietro la struttura letteraria che fa perno sui cinque discorsi è visibilissima la storia di Gesù, identica al racconto di Marco, dalla Galilea alla Giudea, dal battesimo dal Giordano alla passione e risurrezione. Dottrina nasce dalla storia di Gesù, la illustra e la commenta. Dunque, dire che la catechesi di Matteo spiega una storia significa affermare che il suo Vangelo è in primo luogo centrato su Gesù Cristo. La dottrina che occupa tanto posto nel Vangelo di Matteo è la spiegazione della persona di Cristo, non solo perché è Gesù che parla, ma perché Gesù parlando spiega se stesso. Non si può diversamente, non può essere diversamente, l'unico protagonista è Gesù, e il primo intento dell'evangelista è di mostrarci il significato salvifico della sua persona, della sua parola e della sua vicenda. Con una sottolineatura, ecco, un'altra, ancora la stessa ma detta in altra maniera, con una sottolineatura in Matteo che non c'è in Luca, in Giovanni e in Marco. Matteo vuole convincere i suoi destinatari sul fatto che c'è un nuovo Mosè. Non basta più il Mosè che avrebbe scritto i libri antichi della Bibbia, eccetera. Non basta più, adesso ce n'è uno nuovo e bisogna che noi ci riferiamo al nuovo Mosè, che è Gesù Cristo. Quindi il risalto dato alla dottrina è mosso da questa intenzione. Non basta più ciò che ci ha insegnato Mosè, adesso c'è un nuovo Mosè che ci insegna una nuova dottrina. Il risalto dato alla legge nuova, il discorso della montagna, è provocato dall'intento, è dovuto all'intento di spiegare agli ebrei che si convertono a Gesù Cristo che non viene cancellato il riferimento a Mosè, ma che bisogna andare oltre, bisogna superare Mosè. Adesso abbiamo il nuovo Mosè. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, che non vuol dire cancelliamo quella degli scribi e dei farisei, ma superiamo quella degli scribi, non entrerete nel regno dei cieli. Il discorso della montagna è su questa, questo è il tema, il perno del discorso della montagna. Quindi Gesù è presentato come il nuovo Mosè che supera e porta a compimento l'antico e al quale bisogna riferirsi. Non era così semplice, noi diciamo è semplice, no, non era così semplice per i destinatari dell'annuncio di Gesù Cristo pensare che Gesù Cristo è superiore a Mosè. I nostri fratelli ebrei non l'hanno ancora pensato, ad esempio, al giorno d'oggi. Quindi non era così semplice, bisognava convincerli. E allora Matteo è ispirato da questo intento. Io devo annunciare Gesù Cristo così, ma devo annunciarlo in maniera che loro capiscano che è più di Mosè, che adesso il riferimento non è più Mosè, o non è più soltanto o soprattutto Mosè. Gesù è il maestro, il nuovo Mosè, superiore all'antico, il profeta portatore della parola di Dio, ultima e definitiva. In tal modo il giudaismo è invitato a superarsi, convinto come evangelista che la vera fedeltà al giudaismo sia l'adesione al Vangelo. E questo problema che aveva già presente Matteo e che cerca di far superare i destinatari del suo Vangelo scritto, è un problema che pervaderà tutti i primi decenni, per non dire i primi secoli, comunque il primo secolo della vita della Chiesa, fino a far litigare Paolo e Pietro, fino a far litigare, ma la parola litigare non è un'esagerazione, far litigare Paolo e Pietro, perché Pietro era più dell'avviso che aveva capito e annunciava la novità di Gesù Cristo, ma aveva anche ferma la convinzione che si arriva a Gesù Cristo passando da Mosè. Tutti quelli che vogliono arrivare a Gesù Cristo devono andare indietro alla fine, passare per Mosè e arrivare a Gesù Cristo. E finché è arrivato Paolo, che era un ebreo, anche lui, ha detto no, non c'è più bisogno, la porta è aperta a tutti e finiamola con queste storie. Ha litigato, ha fatto un concilio per questo, il concilio di Gerusalemme. Dunque, un'altra cosa, poi finisco perché vedo che è tardi, un altro tema privilegiato da Matteo è il tema della Chiesa. Nel Vangelo di Matteo si usa la parola ecclesia, la usa addirittura Gesù Cristo. Vi ricordate il testo nel quale Gesù Cristo usa questa parola? È scritto a caratteri cubitali alti 1,5 metri su intorno a San Pietro, alla grande basilica di San Pietro. C'è scritto questo capitolo del Vangelo di Matteo, che è il capitolo 16. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia ecclesia. Le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa, ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato anche nei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà sciolto anche nei cieli. Non credo che non ho verificato, pur essendo stato a Roma 4 anni, non ho mai verificato se poi va avanti, perché se va avanti c'è vade retro Satana. Cioè subito dopo Pietro cerca di, Gesù dice adesso vado a Gerusalemme e mi uccidono, e Pietro si mette in mezzo alla strada e gli dice no, tu non ci vai, te lo impediamo, e Gesù dice vai dietro Satana, e gli ha appena detto tu sei Pietro, quello che è scritto là. Comunque non prevalebunt sembra essere il testo privilegiato dei pontefici del passato, no? E c'è scritto anche sull'Osservatore Romano, il sottotitolo dell'Osservatore Romano è non prevalebunt, le porte degli inferi non prevarranno contro di essi. Dichiarazione di umiltà questa qui, no? Non, nessun nemico, la Chiesa vivrà un giorno in più per funerare i suoi nemici, diceva il mio professore della Chiesa. I nemici della Chiesa li avrà sempre, ma la Chiesa vivrà un giorno in più in maniera da poterli portare al cimitero, diceva così, non prevalebunt. Allora, il tema della Chiesa è molto presente nel Vangelo di Matteo, più che negli altri. Il tema del riferimento all'Antico Testamento, il tema del riferimento all'insegnamento di Mosè superato da quello di Gesù Cristo, e il tema della Chiesa. Possiamo dire che è un Vangelo ecclesiale. Il tema della Chiesa è l'oggetto dichiarato di diversi testi importanti e Matteo è l'unico tra gli evangelisti che mette in bocca a Gesù la parola ecclesia. Ma soprattutto è ecclesiale perché i temi che tratta sono scelti in base alle esigenze della comunità. Siamo in una grande comunità giudeo-cristiana che con probabilità vive nei dintorni della Palestina. Un primo importante problema è la continuità con l'Antico Testamento. E il superamento della sinagoga con l'ecclesia, potremmo riassumere così. Matteo è colui che mostra il superamento della sinagoga con la Chiesa, la comunità di coloro che credono in Cristo. Anche se i neoconvertiti hanno continuato a frequentare la sinagoga per un bel po' di anni, no? Il sabato in sinagoga e il primo giorno dopo il sabato celebravano la memoria della Pasqua di Cristo. Poi un po' alla volta la sinagoga si è affievolita, si è ridimensionata, allora. Comunque, ma soprattutto cristiane, siamo in una grande comunità giudeo-cristiana che con probabilità vive nei dintorni della Palestina. Un primo importante problema è la continuità con l'Antico Testamento, continuità che sembrava messa in questione dal rifiuto che il popolo giudaico ha opposto a Cristo. Forse che questo rifiuto significa che nel piano di Dio si è introdotta una rottura. Forse che la elezione di Israele è stata smentita, erano grossi problemi questi, non lo sono più oggi forse, ma lo sono ancora. San Paolo li viveva in maniera drammatica questi problemi, eppure essendo spesso polemico con la sinagoga, con la concezione della legge che salva, nei lettere ai Galati, nei lettere ai Romani, viveva appunto da dedicare 3 capitoli a questo problema, diceva no. E sono problemi che hanno i papi di adesso, che è il nostro papa, che abbiamo noi. No, Dio non ritira mai il suo patto. Non è che il nuovo patto sospenda l'antico. L'antico va avanti. Questi qui si sono fermati, non vogliono entrare nel nuovo, ma non è che viene cancellato l'antico. Resta fermo, Dio non cambia. Se loro non fanno il passo per arrivare alla nuova alleanza, non vuol dire che sono fuori dall'alleanza con Dio. Sono fermi all'alleanza antica. Ecco perché il nostro Papa San Giovanni Paolo II, andando alla sinagoga di Roma, disse i nostri fratelli maggiori, che è un'espressione discutibile da prendere con le pinze, perché sapete che l'hanno criticato il Papa, soprattutto i conservatori, come stanno criticando il Papa di adesso per la questione della scomunica sull'aborto. Lui ha detto no, sono i nostri fratelli maggiori, fanno parte del piano di Dio e Dio non lo ritirerà mai, e loro continueranno ad essere destinatari dell'amore di Dio che si è incarnato nell'antica alleanza, anche se non accedono alla nuova. Questo era un grosso problema per la Chiesa di allora, e Matteo ce l'ha presente. Forse che questo rifiuto significa che nel piano di Dio si è introdotta una rottura, che la elezione di Israele è stata smentita. Attento a questi interrogativi, Matteo si preoccupa continuamente di dimostrare che la storia di Gesù e della sua comunità, la via della croce, il rifiuto di Israele, i passaggi gentili, è profondamente in armonia con le scritture, purché lette correttamente. Ecco perché l'Evangelista cita frequentemente l'Antico Testamento. Se voi avrete pazienza di leggere e di appuntare, appunterete più volte: questo è avvenuto perché si compisse ciò che scrive il profeta. Questo è avvenuto perché trovassero a compimento le profezie di Isaia. Questo è avvenuto, e la sua intenzione, la sua preoccupazione era di dire: guardate che non c'è rottura, non c'è continuità, voi dovete fare un passo in là, andare a Gesù Cristo, ma non dovete rinunciare a nulla di ciò che siete. E quindi nel raccontare la vita di Cristo e il suo insegnamento, Matteo è preoccupato di questo. Siamo in una comunità giudeo-cristiana degli anni Ottanta, circondata da un giudaismo che, avendo perso la propria consistenza politica dopo la catastrofe del 70, distruzione di Gerusalemme, è rimasto solo il muro occidentale del Tempio, che resta ancora oggi, si stringe intorno alla legge e a una rinnovata ortodossia. L'Evangelista si preoccupa di indicare, nei confronti della pietà giudaica e delle questioni di farisei e degli scribi, l'originalità cristiana e le caratteristiche della giustizia evangelica. Ecco perché Matteo sviluppa il suo Vangelo attraverso un continuo dibattito, confronto con la dottrina degli scribi e dei farisei. Anche, hanno molta rilevanza anche le diatribe tra Gesù e i farisei, che riportano anche gli altri evangelisti, ma che Matteo riporta più insistentemente. Finiamo poi la struttura, la vediamo la volta prossima, l'abbiamo già vista. Ne mancano infine i problemi interni alla stessa comunità cristiana. Non solo i rapporti con gli ebrei, che devono diventare cristiani senza rinunciare ad essere ebrei, ma i rapporti dentro la comunità cristiana. Molte sono le situazioni che hanno bisogno di chiarezza. Come vivono i cristiani il matrimonio? Come vivono i cristiani l'uso dei beni? L'uso dei beni, Luca c'ha un sacco di test. Luca aveva non il chiodo fisso, aveva l'insistenza sulla povertà e sull'uso dei beni, ma anche Matteo. Come vivono i cristiani l'uso dei beni? Come vivono i cristiani il matrimonio? Come vivono i cristiani il rapporto con l'autorità? E allora lì si annuncia Gesù Cristo, si annunciano le sue parole, ma si è preoccupati di rispondere alle questioni che sorgono nella comunità cristiana da parte dei convertiti, di coloro che aderiscono a Cristo. Divorzio, matrimonio e divorzio. Questo qui è una questione trattata da Gesù Cristo secondo il Vangelo di Matteo. L'autorità, è lecito pagare il tributo a Cesare. L'uso dei beni. L'uso dei beni, mi vengono in mente le frasi di Luca, non mi vengono in mente quelle di Matteo, però usiamo quelle di Luca. È più facile che un cammello passi per la crona di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli, frase famosissima. che posizione prendere di fronte alle divisioni che affiorano nella stessa comunità, di fronte ai peccati che continuano a riprodursi e agli scandali. Sono alcuni interrogativi molto concreti che Matteo non passa in alcun modo sotto silenzio. Anche per questo il suo Vangelo ci risulta particolarmente vivo e attuale. Che non vuol dire che ha inventato le cose lui, ma che la situazione della comunità gli ha fatto ricordare le affermazioni di Gesù su questi temi, che lui inserisce nel Vangelo. La struttura, possiamo riprendere molto prossimo. La struttura, abbiamo già detto, i cinque grandi discorsi: fatti, parole. Fatti, l'ultima parte è la passione, morte e risurrezione. E cinque discorsi preceduti e seguiti da fatti. Non so se d'ora in avanti o cercare un'edizione del Vangelo di Matteo soltanto a pochi euro, oppure invitarvi a prendere la Bibbia o il testo da casa, forse è meglio questo, così possiamo riferirci al testo esatto, oppure ciclostinare il capitolo di volta in volta, non so cosa va meglio. Vedrò la prossima volta se portate tutti la Bibbia, non ciclostino niente. Ci sono domande o aggiunte, per carità? Salteremo al discorso della montagna. Saltiamo cinque capitoli la volta prossima.